Hogan, che è questa ditta USA. Adesso lo slogan però preciso non ce l'ho davanti, però una riflessione importante ci porta, che è il qual è uno dei pochi oggetti della vostra casa che non è aumentato con ulteriori funzioni elettroniche. Potreste dire, che ne so, la maniglia, ma vi sbagliate, ci sono le maniglie smart, se poi voi non ce l'avete, questo è
le maniglie smart,
a vostro sfavore.
Le maniglie smart, ricordiamoci, hanno inventato i gatti, che non riescono ad aprire le porte in tutte le maniere
e poi a non entrare
comunque,
non si tratta nemmeno delle bottiglie, le bottiglie smart ci sono già,
ci sono frigoriferi, lavatrici,
certo. Che domande.
Tutto quello che già in partenza c'aveva una componente elettronica è stato smartizzato.
Beh, quindi, quello ci mancherebbe,
ma poi anche tante altre cose che prima erano soltanto
lo spazio nei denti.
Spazio da denti, figurati,
quello preistoria,
sono quelli più intelligenti di me, figurati.
Infatti
ma anche i rubinetti, tipo i rubinetti, noi abbiamo sempre pensato che rubinetto soltanto una questione di idraulica è facile, no, ci sono quelli che ti scegli la temperatura, ti fanno la,
ti monitorano quando il flusso poi, d'acqua,
esatto,
ma poi uno entra in bagno e si trova, vedi, in questa landa desolata.
Eh sì, perché tu vedi il tuo lavandino col rubinetto smart, la tua doccia con idromassaggio e getti d'acqua tutte le parti,
la tua radiolina, che una volta era una radiolina ma ora sarà un eco, una roba che gli puoi pure parlare tu, oltre che ci parla lei, uno scambio bidirezionale,
fai il dialogo mentre stai seduto.
Ad un tratto, quella ceramica, ti accorgi di quanto è morta.
Che non è responsiva.
Tu gli parli e lei
non fa niente.
Non dice, non fa,
semplicemente sta là. Tu seduto sopra, puoi parlare soltanto con il tuo speaker dall'altra parte, puoi parlare con la doccia, ma non puoi parlare con la tazza.
Eh sì, a questo problema noi abbiamo scoperto, penso con tramite un articolo recente del Guardian, che in realtà c'è un fiorfiore di gente che si appassiona e accapiglia nel risolvere questo problema, che probabilmente voi sentivate ma non sapevate ancora formulare.
Sì, diciamo che la questione che secondo me è più importante sottolineare è che è facile fare uno smart rubinetto. Infatti il rubinetto fa quelle quattro cose, tu le automatizzi, ci metti un piccolo algoritmino che ti controlla appunto come ti piace avere la temperatura,
lo colleghi ad un cloud, fai un'app,
insomma,
poi c'hai un'app per ogni rubinetto di casa,
c'hai poche cose, certo, se vuoi aprire il rubinetto della cucina mentre sei in bagno, insomma, queste cose qua, però diciamo è facile. Il problema della tazza è che tu potresti farla una tazza intelligente, semplice, cioè una cosa che tipo riconosce che quando ti alzi tira l'acqua, diciamo una versione intelligente, diciamo, di quelle che ci sono nell'aeroporto che fanno questa cosa, però diciamo ogni tanto non sono particolarmente intelligenti. La verità è che ancora noi non vediamo un'ampia diffusione di tazze smart, di tazze intelligenti, perché c'è troppi dati là, c'è una miniera d'oro o di altre cose, diciamo.
Forse perché le persone sono bigotte, non si lasciano, no, convincere dalla tazza smart.
Sì, ma non è solo questo, è anche che chi dovrebbe sviluppare la tazza smart non ce la fa di fronte a quel ben di Dio a fermarsi a fare la tazza che tira l'acqua da sola, perché sarebbe uno spreco. Invece ora stanno spuntando fuori, diciamo col giusto marketing, stanno spuntando fuori tutta una serie di prodotti in corso di studio, o anche alcuni sono già fatti, diciamo, però diciamo, ancora ce ne sono molti in corso di studio, perché hanno diciamo l'aggancio corretto. È stato non cose inutili tipo riconoscimi quando c'è da usare lo scopino e magari solo da solo, o riconoscimi quando c'è da tirare l'acqua, oppure fammi automaticamente la pulizia col getto d'acqua come usano tipo in Giappone, sono diffusi questi, ma
qui ci si sposta proprio su un altro piano,
su un altro piano.
Si tratta di automatizzare o migliorare le funzioni della tazza, funzione che la tazza più o meno già
ma si tratta
svolge.
Di sfruttare tutti i dati che tu liberamente nei tuoi normali atti fisiologici fornisci al mondo e utilizzarli per il bene del mondo e tuo, ovviamente. Perché ovviamente quando tu usi la tazza, sia che siano feci o che sia urina, comunque è una qualcosa che se tu analizzi ti fornisce un sacco di informazioni, sia sulla persona, sul suo stato di salute, su eventuali condizioni, su insomma un sacco di materiale, perché non mettersi a studiarlo? E qua nasce la prima, diciamo, il primo modello di marketing. Chi può essere interessato a controllare queste cose? Per esempio negli ospedali, nelle RSA, termine che ormai è diventato diffuso, quindi possiamo dirlo come acronimo.
Sì, non è più legato solo alla crittografia come noi credevamo. Potrebbero esserci, no, tanti modi di commercializzarlo, questo prodotto innovativo di cui il mondo deve sapere, e uno di quelli che vediamo naturalmente è un uso che punta direttamente a te, proprio te, per permetterti di stare meglio. Perché qual è il modo più sicuro per stare meglio che non tenersi costantemente sotto un controllo numerico? Del resto la Fitbit lucrava su questo, quindi una fascetta te la indossi, io ti misuro la glicemia, la pressione, i battiti, quanto cammini, quanto non cammini, e poi ti do un punteggio di quanto stai bene secondo me, 78.
Però questa cosa ha diciamo delle limitazioni, perché a colpi di glicemia, battiti, non hai un'idea chiara di, per esempio, tutta una serie di possibili malanni o di possibili miglioramenti al tuo stile di vita. Invece, facendo l'analisi al volo delle urine e delle feci, come promettono di fare queste smart tazze, si hai molte più informazioni. C'è da dire che diciamo, a seconda delle, allora, sono tante le ditte che stanno puntando verso questo business di sicuro successo. Ognuna con lo suo stile. C'è quella che sta puntando appunto all'idea degli ospedali, degli anziani, del controllare se uno sta bene, sta male, magari di persone che non sono in grado di capirlo da sole. C'è quella che punta a casa, fai uno stile di vita migliore, fammi analizzare le tue feci, poi ti dirò come fare uno stile di vita migliore o come mangiare meglio.
E lo farò probabilmente tramite della pubblicità che poi ti vendo.
E certo, ovviamente. No, in realtà non è solo pubblicità, ce n'è uno che stanno sviluppando che ti fornisce direttamente le ricette.
Ah beh, ci mancherebbe che ti imbocca.
No, perché in questo caso a chi devi pagare? Invece, questa maniera ti fornisce le ricette, tu vai a comprare le ricette, che immagino saranno come le tipiche ricette di dieta. Cioè, aggiungi 10 grammi di noci dell'isola di Sulawesi, poi una grattugiata di formaggio delle alture della Cappadocia, eccetera. Comunque, la questione su questo, diciamo, lasciando perdere le battute, è che effettivamente c'è una enorme quantità di ingegneri, ditte, cose che stanno lavorando su questa cosa, perché è vero, a prescindere appunto dalla battuta, che è possibile tirare fuori una quantità mostruosa di informazioni, di dati, facendo l'analisi del, appunto, di urine e feci, ma non solo di urine e feci, ma anche del comportamento delle persone mentre stanno facendo stanno defecando o stanno comunque usando
quanto, le loro atti quanto ci mettono, per quanto tempo stanno seduti,
ma anche come stanno seduti, nel senso, cioè, se fanno, su quale parte fanno più pressione, se in avanti, indietro, di lato, se sono asimmetrici, insomma ce ne sono. Tutti questi dati possono essere analizzati per ottenere informazioni sulla persona.
Infatti, in effetti, non si tratta tanto di analisi delle feci, perché lì, cioè, l'analisi, cioè, ci sono varie telecamere che chiaramente sono puntate sia in su che in giù, e quindi guardano vari aspetti del proprio andare in bagno, sensori, quello che ti misura la velocità dell'urina e tutto il resto.
E non pensiate che è una cosa, no vabbè, è futuristico, è complicato, perché noi stiamo dicendo analisi delle feci. No, perché questa analisi delle feci che stanno facendo non è l'analisi di laboratorio. Sostanzialmente, se vi andate a guardare gli articoli che hanno fatto, questi hanno fatto classici sistemi da big data, diciamo. Hanno fatto un'analisi con le componenti principali e hanno per cercare di identificare le caratteristiche, per correlare le caratteristiche ottiche delle feci, cioè loro hanno una telecamera che inquadra le feci, la loro forma, il loro colore, eccetera, eccetera, e risalendo a un database in cui ci sono tutti i tipi di feci collegati con eventuali analisi, cercano di ricostruire cosa ci, se per esempio hai la glicemia alta oppure c'hai digerisci male i grassi o cose del genere,
se sei incinta, se hai una dieta troppo no ricca di questo o quello.
Si tratta di un tipo di analisi molto facile e molto veloce, per cui è una cosa che effettivamente è fattibile, perché alla fine, se voi andate a guardare, perché io ho sotto gli occhi un articolo tra l'altro pubblicato su un giornale serio, Nature Biomedical Engineering, notare che questo non è Nature, però fa parte della catena dei giornali di Nature, che sono giornali che, diciamo, nel mondo, nella comunità accademica hanno un certo risalto. Questo su un giornale secondario di Nature, che comunque è importante, hanno pubblicato sta cosa. E se guardate quello che c'è, notiamo vari sensori di pressione sull'asse
sulla ciambella,
sì, degli interessanti sensori di movimento, perché non solo come stai ma pure come ti muovi, uno strip sarebbe una specie di sensore a bacchettina per l'analisi per l'analisi chimica delle urine. Non è un'analisi chimica complicata, è l'analisi quelle che fanno direttamente i cippetti, cioè per intendersi tipo quelli che si immergono nelle urine e cambiano colore. Qua invece di cambiare colore comunicano alla centrale che cosa hanno trovato. Poi le varie telecamere puntate verso il basso per beccare le feci
a riposo,
in caduta, dopo che sono cadute a mollo, ma anche puntate verso l'alto per beccare l'atto, perché magari ci dovrebbe essere problemi, non lo so, stitichezza, roba del genere, problemi dell'evacuazione, ma anche per beccare l'anal print. Cos'è l'anal print?
E questa è la parte migliore della faccenda.
L'anal print è una cosa equivalente al fingerprint, le impronte anali, nel senso, invece di avere le impronte digitali, cioè questi qua sostengono, io devo dire non ho la competenza per verificarlo, quindi diciamo, mi devo soltanto fidare del fatto che comunque ci hanno fatto una pubblicazione seria, quindi questi qua sostengono che l'impronta anale, che sarebbe il modo, sarebbe il l'ano e il pattern, la zona che c'è attorno, quindi compresi le varie tonalità di colore, che possono essere variabili, e la forma delle rughette che ci sono l'attorno, siano unici per ogni individuo. Quindi praticamente dopo l'impronta digitale e la scansione dell'iride abbiamo l'impronta anale.
E che ci serve questa impronta? Ci serve per un caso che nel primo esempio che vi stavamo facendo, quello in cui diciamo te lo vendono per uso personale a casa tua, può sembrare poco importante, perché sì, ma non è detto che vivi da solo, però magari il bagno lo usate in un numero limitato di persone, ma già quando iniziamo a spostarci su un bagno utilizzato da un vasto numero di persone, allora vedete che il concetto cambia. Qui possiamo riconoscere di volta in volta chi è che si sta sedendo sulla tazza, perché sennò uno fa le analisi ma poi non sa, no, ho scoperto che c'è uno che sta male ma non ho capito chi.
E invece così riesce a capirlo e riesce eventualmente a mapparlo. Pensate a un oggetto di questo genere messo all'interno di un posto di lavoro,
che è l'altro caso per cui stanno vendendo questo tipo di oggetti, e naturalmente con un pretesto legato alla salute, cioè il pretesto che diciamo in questo modo uno può monitorare la salute dei propri dipendenti, quindi mentre ti offre un servizio e niente, tu invece andando al lavoro potresti ricevere delle informazioni senza poi dover o prima di fare delle analisi del sangue, periodi, controlli
magari,
periodici.
O magari ti possono consigliare, guarda, sembra che tu abbia il colesterolo alto, vatti a fare le analisi.
Oppure ti possono dire, ma tu ci risulta che forse non stai facendo molto sport, eppure a noi ci hai detto che non potevi fare lo straordinario perché dovevi andare in palestra, oppure ma ci risulta che tu sei incinta, ma allora io non sono più sicuro di rinnovarti il contratto perché sei a tempo determinato.
E voi capite che qua si apre un mondo con queste cose, perché appunto questo è uno di quegli ambiti in cui questi sistemi smart intelligenti sfondano nel mondo della appunto della salute, della sicurezza, alla fine dei diritti. Diciamo, nell'articolo da cui abbiamo preso le prime informazioni faceva notare come una cosa del genere sarebbe pericolosissima in stati americani come il Texas, che hanno appena fatto delle leggi restrittive sull'aborto. Se tu hai che il tuo diciamo il bagno al lavoro si accorge che sei incinta e poi si accorge che non sei più incinta, qualcuno potrebbe pensare che hai abortito e quindi potrebbe indagare.
È per una cosa che è un reato in certi posti.
In certi posti, quindi diciamo potrebbe essere molto complicato. Ora, per fortuna, devo dire, questa è la prima volta che per fortuna il diffuso bigottismo nel parlare di queste cose e nel diciamo mettere a disposizione del mondo i dati riguardanti le proprie evacuazioni ha fatto sì che queste cose, che questi oggetti non si siano granché diffusi,
differentemente da altri oggetti che manipolano dati altrettanto sensibili, ma siccome non c'è la parola ano, allora sono più diffusi, tipo appunto il Fitbit, ma ce n'è un mare di questo tipo,
diciamo,
di prodotti
che queste cose li producono già, però siccome ovviamente non vogliono rinunciare, siccome c'è molta reticenza a utilizzarli, a comprarli per come loro vorrebbero.
C'è anche da dire che comunque cambiare la tazza non è come comprarsi un bracciale, cioè c'è un lavoretto da fare a casa.
Ma per questo mentre diciamo il marketing del comprati questa cosa per starai meglio, per monitorerai la tua dieta, monitorerai la tua cosa, funziona fino a un certo punto, mentre il monitoring all'interno dei posti di lavoro, all'interno dell'RSA, all'interno è una cosa che tira di più. Anche perché diciamo i costi vanno da $2,000 per quella più semplice che non ha tutti questi sensori fino a circa 12,000 per quella che vi stavamo descrivendo poco fa con tutti quei sensori, che effettivamente comunque se vi andate a guardare ha una sequenza di circa 15 biomarker che sono forse più esaustivi delle analisi quando andate a fare analisi del sangue, quelle standard, diciamo. Questo sostituirebbe completamente quello, però costa circa €12,000, quindi probabilmente nessuno che non abbia capacità economiche molto elevate lo comprerebbe.
Perché invece il formaggio della Cappadocia, che prima suggerivi per le diete, costava molto meno?
No, però infatti c'è da notare questa cosa, che questi appunto dell'articolo, perché le società sono tante e ci sono anche tante università in mezzo a queste cose, tra cui Stanford e la Duke University sembrano essere quelle più avanti nello sviluppo di questi oggetti. Sostanzialmente si dividono appunto in due categorie, questa qua, che dove si hanno fatto l'articolo su Nature, sostanzialmente hanno come scopo principale le analisi cliniche, cioè loro immaginano questo oggetto come un oggetto che poi ci sarà in tutti gli ospedali, in tutte le cose, e consentirà sostanzialmente di monitorare la salute delle persone, anche perché l'oggetto che propongono, oltre all'anal print, cioè all'impronta anale, c'ha anche un lettore di impronta digitale nel tasto per tirare l'acqua, quindi di conseguenza permette anche di correlare le due impronte nel caso non fosse veramente vero che l'impronta anale è univoca, quindi comunque per sicurezza. Invece gli altri, quelli che si basano sul marketing domestico, appunto aggiungono queste cose tipo diciamo collegamento col cloud, con la cosa per fornire al proprio cliente anche le ricette che dovrebbe diciamo che dovrebbe, cioè del cibo che dovrebbe mangiare per stare bene e migliorare i propri parametri analizzati tramite la tazza. A questo punto questo sarebbe esattamente come il Fitbit: a un certo punto loro metterebbero una sorta di punteggio, non oso immaginare come, perché dato che questi cosi hanno diciamo misurano a seconda del costo da 4 a 15 parametri, cioè già è difficile orientare un punteggio più alto o più basso in un sistema a due variabili indipendenti e dire cosa è meglio e cosa è peggio, cos'è più e meno. Beh, pensate a un sistema a 15 variabili indipendenti, cioè diciamo è difficile darti un vero punteggio, a meno che il punteggio non è tirato così, diciamo un gioco che tu ti fai fai un conto così, che in realtà non vuol dire niente, ma è solo per dare un effetto game, un effetto gamificato a chi sta guardando.
E quindi un gadget che apparentemente ci fa giocare, ma gioca anch'esso con la nostra salute, e non è un caso raro. E da gadget di questo tipo ci spostiamo a gadget molto diversi. Parliamo di un cavo USB-C, è stato fatto un prototipo. I cavi USB-C sono, diciamo, i cavi USB quelli nuovi. Se avete, ma, per esempio, uno smartphone abbastanza nuovo, velocemente ha un è l'unico formato, il cavo USB, che è reversibile. Ecco, se avete un cavo USB che lo potete mettere in entrambi i versi, allora quello è un USB-C,
che potete metterlo agevolmente in entrambi i versi, perché diciamo conosco persone che mettono in entrambi i versi anche gli altri cavi, però
ma solo se dotati di pinze e flex, forse. No, sì, diciamo che il sistema è fatto apposta questa volta per farlo. Ecco, non so se appartenete a quella categoria di persone in cui io giuro e spergiuro di non appartenere, che gli è mancato tanto così dal mettersi la carta stagnola in testa, e vi siete mai posti la seguente paranoia: ma e se il cavo USB mi tradisse? Chi lo dice che i cavi siano solo cavi e non siano nascosti all'interno dei cavi dei demoni, delle entità malvagie che controllano quello che c'è sul cavo?
Diciamo che c'è da dire che questa cosa, per la 90% della cavetteria che esiste al mondo, anche 95% della cavetteria che esiste al mondo, potrebbe essere derubricata a deliri da eccesso di uso del computer. Tuttavia esistono dei cavi particolari, perché diciamo, se voi pigliate un cavo, che è un cavo Ethernet, chiedersi,
che è il cavo di rete,
il cavo di rete normale, chiedersi una cosa del genere è un pochettino aleatorio, cioè nel senso, anche se io avessi un cavo con, diciamo, con qualcosa di strano, diciamo, mi provocherebbe, sarebbe così così impossibile da accorgersi se c'è qualcosa che sta funzionando strano, se c'è qualcuno che sta cercando di minacciare il mio computer usando quello. E diciamo, in generale avete modo di accorgervene.
Sì, ci sono varie cose che ci fanno pensare che non sia molto semplice. Per esempio, sì, il fatto che nei cavi Ethernet tendenzialmente, poi no, dipende, però in generale non ci gira corrente, quindi ci dovrebbe essere nascosto dentro un sistema, ma anche le sue batterie, perché altrimenti, no, ogni sistema di monitoraggio che sta lì per darci fastidio dovrebbe essere piccolissimo, infilato nei cavi con anche le batterie, e le batterie devono durare parecchio, perché se no, questi, no, ci sono queste entità perfide che mi spiano, ma solo per 24 ore. Allora
sì, diciamo che comincia a diventare improbabile. O come un cavo audio, in generale il cavo audio è troppo semplice.
Questo potrebbe farvi rilassare, ma basta il rilassamento, si
perché
torna
c'è, perché lui USB.
L'USB-C è un cavo che hanno fatto pensandolo anche a trasporti di alta potenza.
Sì, l'USB-C è un cavo che è stato creato sostanzialmente per risolvere un annoso problema che avevano un sacco di persone, e che, diciamo, detto così in maniera semplice, è una cosa meritoria. Cioè, quanti hanno litigato perché hanno cercato di mettere il cavo della stampante nel monitor o il cavo Ethernet nella presa audio? Io non ne conosco molti, però in realtà ne conosco qualcuno, quindi vuol dire che qualcuno ha avuto questo problema. Quindi molti, diciamo, una richiesta collettivamente sentita era un bel cavo che ti permettesse di fare tutto. Cioè, mi voglio, che so, caricare il mio cellulare. Ora io c'ho il mio caricabatterie, ma c'ho anche un caricabatterie col cavo USB. Voglio trasferire i dati dalla mia fotocamera. Prima c'era il cavo della fotocamera, ora posso usare un cavo USB. Voglio
anche
attaccare la mia tastiera, la mia stampante,
le stampanti che per molto tempo sono stati tipo gli unici utilizzatori del cavo USB, quello quadrato, che se non sbaglio si chiama il cavo USB-A, ma potrei sbagliarmi.
No, credo che sia il B, quello quadrato.
È il B, vabbè, non
mi ricordo.
Lo so.
No, forse là, mi ricordo.
Vabbè, comunque lo usano tanto loro, alcuni hard disk, e quindi hanno detto, vabbè, facciamo un cavo che va bene per tutto, incluso per il trasporto di molta corrente. Cioè, sui cavi USB-C mi sa che 100 watt mi sa che li fanno senza problemi. Adesso non vorrei sbagliare il numero, ma comunque potenze davvero importanti ci vengono fatte passare. Quindi è un cavo molto versatile che sarà sempre più diffuso, e si sono posti questo problema. Va bene, ma se tu sei una persona diciamo presa di mira, quindi quando tu vai a comprare un cavo USB c'è una spia che ti dà un cavo USB che dentro contiene un chip che spia quello che fai e lo invia via Wi-Fi, questo tecnicamente non è impossibile da fare, e l'unico motivo per cui si riteneva che questo non potesse succedere era il fatto che non c'era spazio, perché un cavo USB-C è piuttosto compatto, e se voi guardate il cavo vostro del telefono e vi chiedete come potrei fare per infilare una cosa in più qui dentro, vi rendete conto che non c'è molto in più, perché tutto quello che è dentro al guscio, al cavo, dentro c'è il rame, c'è qualcosa già, è già utilizzato. Però questo era l'unico motivo per cui si riteneva che questo non fosse probabile, e capite che un motivo di questo tipo tende con l'avanzare della tecnologia e il miniaturizzarsi dei chip a scomparire, e quindi è stata fatta la dimostrazione di un cavo che fa proprio questo. E quindi, per esempio, se usate una tastiera USB con un cavo USB che è fatto in questa maniera, qualcuno può riconoscere quello che digitate e mandarlo via Wi-Fi, quindi diciamo di fatto è riuscito a spiarvi senza aver avuto bisogno di virus o niente, cioè riconosce semplicemente quello che scrivete sulla tastiera. E niente, questo è abbastanza utile, non so se questo vi farà venire troppa paranoia, spero non troppa, perché si tratta comunque di qualcosa, cioè qualcuno deve avervi dato un cavo che voi lo state utilizzando per attaccarlo alla tastiera. Sinceramente la mia tastiera ha già il cavo, quindi non ce ne attacco un altro, perché il cavo c'è già e non uso la prolunga e il tutto, e insomma, cioè sinceramente non mi sembra molto probabile. Però ciò nonostante, ci è sembrato meritorio perdere comunque altri 5 minuti a rinforzare invece questo tema della paranoia, e volevo partire con un caso piuttosto vecchio, cioè con i casi PS2. Il PS2, che è il vecchio connettore della tastiera, qualcuno se lo ricorderà, è quello tondo che c'aveva, no, i pin dentro, erano mi pare 5 e messi a non a cerchio completo.
Diciamo per intendersi, era quello per la tastiera e per il mouse, che se vi ricordate all'epoca i cavi della tastiera finivano, era viola, il colore standard era viola per i cavi della tastiera, e verde
acido,
verde chiaro, sì, diciamo, per quelli del mouse. Quindi diciamo era un cavo abbastanza semplice, famoso perché nelle prime versioni del cavo PS2 non lo dovevate assolutamente mai staccare col computer acceso, perché si bruciava tutto. In realtà un sacco di persone lo facevano, però cioè, c'era sempre questo rischio. Poi per fortuna è finita questa cosa.
Bene, io non sapevo che fosse finita, ma ricordo il fatto che invece se le aggiungevi a computer acceso spesso non funzionavano.
No, se le aggiungevi a computer acceso non funzionavano. Dico, inizialmente c'era che se li staccavi a computer acceso si bruciava, rischiavi di bruciarli.
Questo invece mi mancava. E i cosiddetti keylogger, cioè i registratori di tasti premuti per PS2, sono nella mia memoria sempre esistiti. Erano degli scatolettini grandi, più piccoli del mio pollice, vi posso mandare un campione del mio pollice in caso per sapere, per avere questa dimensione e come funzionavano. Erano tipo dei terminatori, cioè il cavo invece di attaccarlo direttamente alla tastiera lo attaccavi prima a questo scatolino, e poi questo scatolino lo attaccavi al tuo computer, quindi erano un qualcosa che aveva senso in un mondo per i computer fissi in cui i cavi stavano dietro e non li vedeva nessuno, quindi nessuno si accorgeva se tu avevi cambiato il cavo della tastiera, e questi registravano tutti i tasti che premevi, e poi però li salvavano in una memoria, cioè locale, dentro questo oggetto stesso, quindi poi doveva passare qualcuno a recuperarli. In realtà poi la tecnologia è andata avanti e poi li fanno che hanno anche il wifi, che hanno le cose più incredibili, ma diciamo appunto i keylogger non sono una cosa nuova, sono una cosa sempre esistita. E sempre per parlare di cavetti e della fiducia che abbiamo nel concetto di fisicità dell'hardware, volevo farvi questo esempio piuttosto noto e anche salito agli onori delle cronache perché è comparso in una famosa serie TV che è Mr. Robot. Ma insomma, a parte questo, si tratta di un oggetto chiamato Rubber Duck sarebbe la paperella di gomma, e io credo che l'unico modo per cui si chiami così è che il primo prototipo avesse questa forma. Non ci giurerei, ma altrimenti non vedo davvero perché dovrebbe chiamarsi paperella. Il concetto è questo, qua di nuovo prendiamoci paranoia inutile: quando voi prendete una comune pennetta USB, no? Un oggetto molto comune, del costo di pochi euro, siete davvero sicuri che dentro c'è solo una pennetta USB? E se ci fosse dell'altro? E in effetti la cosa è, qui il fatto che l'USB è un connettore universale non viene in nostro soccorso. Cioè, quando noi avevamo i connettori solo per le tastiere, sapevamo che quel qualcosa, se non era una tastiera, poi non avrebbe funzionato, perché tu attacchi una cosa che non è una tastiera al connettore per tastiere e non funziona. E invece l'USB è un connettore che può essere un connettore di tante cose. Quindi che cosa fa questo oggetto? Tu lo infili come se fosse una pennetta USB, e questo dispositivo in realtà non è una pennetta USB, o meglio, non è solo una pennetta USB, è anche una pennetta USB, ma è anche una tastiera, perché a un cavo USB possono essere attaccati più dispositivi. Ed è una tastiera che, come è evidente, essendo grande anche questa, poco, è piccolissima e non ha tasti, non è davvero una tastiera in cui l'utente preme i tasti, è qualcosa che simula la pressione di tasti e la invia al computer. In effetti il computer, se ci pensate, non è che lo sa se la tastiera ha davvero dei tasti attaccati. Cioè, al computer gli arrivano degli impulsi elettrici che significano che voi avete premuto Q, la F, invio, avete premuto Ctrl V, non è che sa se ci sono davvero dei tasti, quella è la tastiera che se ne occupa. E di conseguenza, a che serve questo oggetto che tu attacchi al computer e inizi a premere tasti? È semplice, permette di automatizzare delle procedure. Quindi il caso tipico è questo: c'è un computer incustodito e probabilmente magari voi volete, no, infilarci qualche cosa di brutto sopra. Potreste metterci le mani sopra, però poi se vi trovano con le mani sul computer di un altro, tendenzialmente è una figuraccia. Allora voi invece infilate questo oggetto, lui inizia a premere tasti a rotta di collo e poi dopo lo staccate, e questo è un po' più discreto. Ma anche, in realtà, potete anche semplicemente lasciare questo oggetto a fianco al computer e confidare che la curiosità che è in ogni essere umano porti il legittimo proprietario del computer ad attaccare questo oggetto dentro al suo portatile. E se ci pensate, questo ha a che fare con l'idea che forse noi pensiamo che quando attacchiamo qualcosa ad un computer stiamo soltanto aumentando il nostro computer, che questo non può che essere un'operazione sicura. Per esempio, in genere le persone sanno che scaricare file può portare a dei virus, il concetto di file pericolosi c'è, ma il concetto di dispositivo pericoloso che non va agganciato ad un computer è molto meno presente.
Anche se in realtà dovrebbe essere molto più presente, perché è molto più pericoloso.
Ed è una tattica usata davvero, cioè, non so, nei casi di spionaggio industriale, così, un grande classico è lasciare delle penne USB che dentro abbiano dei virus o che dentro abbiano questo tipo di rubber duck nel parcheggio aziendale dell'azienda nemica, aziendale o no, o di chi che sia. Tu lasci una pennetta, prima o poi qualcuno la attacca al suo computer, e se hai pensato le cose bene e sei magari leggermente fortunato, riesci a infettare quel computer. E questo è il motivo per cui esistono quelli che ho sentito chiamare anche noi i condom USB, che risolvono l'annoso problema che metterebbe in crisi, se volete mettere in crisi il vostro nerd preferito o più odiato, non avete che da chiedergli: posso mettere in carica il mio cellulare nel tuo computer? E questo genererà delle reazioni isteriche, perché no, la persona paranoica avveduta ben sa che attaccare il vostro cellulare al suo computer può causare danni inenarrabili.
Anche perché il cellulare è un componente molto attivo, molto più attivo di una penna USB, quindi lui cercherà comunque di collegarsi col computer, di mettere a disposizione i suoi file o di chiederne altri. Quindi
tutte cose del tutto non è così inverosimile, in effetti, che tu attacchi un cellulare col cavo USB e quello fa delle cose strane al tuo computer. E questo condom USB altro non è che un cavo USB in cui hanno tagliato tutti i fili tranne quelli che portano la corrente, quindi vi permette di alimentare un dispositivo e quindi di ricaricarlo senza utilizzarne la connessione dati. Cioè sostanzialmente è un cavo USB in cui hanno tolto il protocollo USB, e questo chissà se la vostra paranoia non conosce limiti, potrebbe farvi comodo, altrimenti niente, potete anche semplicemente tranquillizzarvi in altre maniere, nel senso, secondo me non è il più probabile dei problemi di sicurezza che avrete. Sono le 21:38, io andrei decisamente con uno stacco musicale e torniamo dopo invece parlando di social media.